Libro dell'Esodo. In ebraico questo libro non si chiama così, Esodo, ma viene chiamato Shemot, i nomi. Perché? Il titolo dei libri in ebraico viene dato, dei libri della Sacra Scrittura, dalla prima parola con cui inizia. E infatti il testo ebraico inizia con: questi sono i nomi. Shem, nome. Il plurale Shemot, i nomi. Nomi. Allora, questo è il nome ebraico. Noi lo chiamiamo Esodo perché nella traduzione greca del libro dell'Esodo i traduttori hanno dato questo titolo, Esodo, titolo che si riferisce a che cosa? Al contenuto. Forse più importante di tutto questo libro, Esodo, uscita. Ma in ebraico non c'è questo nome. Certo, adesso vi devo dire subito, noi il testo originale, e non vale solo per il libro dell'Esodo, ma vale per tutti i libri dell'Antico Testamento, tra parentesi, e questa è la prima volta che insieme con voi, molti di voi hanno seguito tutte le settimane bibliche, noi abbiamo fatto i quattro Vangeli, abbiamo fatto il libro dell'Apocalisse, abbiamo lavorato sul Nuovo Testamento, questa è la prima volta che lavoriamo sull'Antico Testamento, e questo comporta per voi uno sforzo ancora maggiore, di attenzione. L'Antico Testamento è scritto in ebraico, la gran parte, poche parti in un'altra lingua, simile all'ebraico, l'aramaico, e alcuni libri in greco. Della parte ebraica è stata fatta una, in lingua ebraica, è stata fatta una traduzione. A partire dal secondo secolo avanti Cristo, in greco. Ed è stata fatta in un posto, Alessandria d'Egitto, in cui si stava perdendo l'uso, la comprensione della lingua ebraica antica. E quindi, per le comunità di preghiera, gli ebrei che stavano lì, era necessario un testo comprensibile per loro, no? Una traduzione, diciamo così, grosso modo. Ed è stata fatta questa traduzione. Quindi in questa traduzione fatta, il libro si chiama Libro dell'Esodo, uscita. Va bene? Io su questi problemi non mi potrò soffermare troppo, altrimenti dell'Esodo parleremo pochissimo. Ma potete immaginare, ecco, abbiamo accennato a un problema che riguardo all'Antico Testamento ci sono tante tante cose da conoscere e capire. Però vi ho detto questo particolare per richiamare la vostra attenzione. Entriamo dentro un campo che per voi è abbastanza inesplorato, forse per alcuni proprio sconosciuto. E allora, con l'aiuto del Signore, cercherò di darvi delle informazioni perché possiate conoscere le cose essenziali, basilari, no? Adesso ve ne ho detto già uno. c'è un Antico Testamento in lingua ebraica, e quella a cui io, il testo a cui io farò riferimento nelle mie spiegazioni, quindi il testo ebraico, e c'è una traduzione di questo testo ebraico antichissima, a partire dal secondo secolo avanti Cristo, in greco. Ancora una piccola cosa per dirvi quanto è importante pure questa traduzione. La prima comunità cristiana, nei testi che ci fanno che noi conosciamo e ce la fanno conoscere, la prima comunità cristiana, quale libro aveva? Quale sacra scrittura usava? Usava la scrittura degli ebrei, quello che noi chiamiamo adesso l'Antico Testamento. Era l'unico libro che aveva all'inizio, come libro sacro. E quale usava? Usava il testo ebraico o usava il testo greco? La versione, sapete come si chiama quella? La versione dei 70. Quale usava? Usava soprattutto la versione dei 70. Vedete quanto è importante la versione greca. Abbiamo dimenticato una cosa, forse, parentesi, una lavagna, quella che avevamo lì sopra, poi qualcuno un pochino più forte, se riusciamo a portarla qui, perché... Quindi, la prima comunità cristiana, per vari motivi, tra cui non certo il minore, era quello un po' di prendere distanza dalla comunità ebraica e viceversa, tant'è vero che poi la comunità ebraica, la versione dei 70, a partire dalla nascita delle prime comunità cristiane, non l'ha più presa in considerazione, e forse per polemica fra le due comunità, ma loro usavano la versione dei 70, noi useremo la versione ebraica che si chiama in sigla TM, testo masoretico, così si chiama, TM. Vabbè, ma a noi interessa la versione ebraica, quella che terremo come punto di riferimento. Allora, in questa versione il titolo del libro è Shemot, nomi. Le prime parole, questi sono i nomi. Questo libro narra l'evento considerato fondante nella storia del popolo protagonista, uno dei protagonisti dell'Antico Testamento, il popolo di Israele, l'evento fondante che ha fondato. E parla di che cosa? Adesso in sintesi vi dico tutto già il contenuto, così lo tenete presente. Parla della mano di Dio che libera dalla mano degli egiziani, oppressori, per mezzo di un mediatore eccezionale, per mezzo di Mosè e della sua mano, un popolo. È questione di mani. La mano di Dio che libera dalla mano degli egiziani per mezzo della mano di Mosè, un mediatore eccezionale. È facile questa immagine, la ricordate? Mano, mano, mano. Questa liberazione è descritta in questo libro come una nuova creazione. chi ha creato. Quindi, questa è una nuova creazione. E in forza di questa nuova creazione, Adonai rivendica la sua sovranità su Israele, ma non solo su Israele, su tutto l'universo. Lui è il creatore. Ricrea, liberando il suo popolo, ma attraverso il suo popolo afferma la sua sovranità, visto che lui è il creatore. Non ha creato solo il popolo di Israele, ha creato tutto e tutti. Quindi attraverso la liberazione di questo popolo rivendica la sua sovranità su tutto l'universo e propone a questo popolo la sua alleanza e la legge. E sceglie questo popolo come sua casa, come sua dimora. E lo accompagna, così, verso, nel cammino verso la terra promessa. Allora, riepilogare. È questione di mani, no? La mano potente di Dio, che libera dalla mano oppressiva degli egiziani, del faraone degli egiziani, attraverso un'altra mano, quella del suo grande mediatore, figura eccezionale, la vedremo, attraverso la mano di Mosè. Ma fa questo per affermare che cosa? La sua sovranità, perché lui è il creatore, non solo sul popolo di Israele, ma su tutto l'universo. Ecco perché è una nuova creazione. E poi propone a questo popolo la sua alleanza e la legge, scegliendolo come sua dimora. È la casa sua. Qui voglio abitare. E abitando in mezzo al suo popolo, lo accompagna verso che cosa? Verso la terra promessa. Ricordatevela questa sintesi, all'inizio l'abbiamo detta. È tutto il contenuto del libro. È chiaro, c'è una scelta. Sceglie questo popolo come sua dimora, però poi vedremo, subito lo diciamo, poi vedremo, che non è una scelta esclusiva. Cioè sceglie questo popolo per escludere tutti gli altri. Assolutamente no. Assolutamente no. Sceglie questo popolo per abitare in mezzo a tutti gli altri popoli, per assicurare la sua presenza a tutti gli altri popoli. Anche questo, subito, ricordate. Adesso chiedo la collaborazione di uno di voi, velocissimo, a trovare le citazioni. Proviamo con Ivo, vediamo se, visto che lui si rende sempre disponibile, io citerò, io sarò attento subito a prendere, ad alta voce leggerà. E che succede? Quando io vorrei che voi usaste molto la scrittura, questo è un allenamento che uno fa continuo, vede, va avanti, dietro. Però se stiamo ai tempi di ciascuno di voi, solo per trovare una citazione ci mettiamo 5 minuti. Allora, il consiglio, scrivetevele, per chi ha un po' di difficoltà a trovarle, scrivetele, e poi le andate a rivedere, serviranno per la vostra meditazione. Ma intanto seguite, perché ad alta voce Ivo leggerà, d'accordo? Allora, l'Esodo come annuncio di liberazione e di salvezza. Ci sono due frasi che ritornano. Una tipica della prima parte, adesso vedremo, del libro, e un'altra della seconda parte, 13-16. Esodo. Annuncio di salvezza e di liberazione, no?
Questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un pentaglio tra i tuoi occhi, poiché con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto.
Allora, avete sentito? Con la potenza del suo braccio, questo sarà un segno, e poi vedremo questo, un segno sulla tua mano, sarà un pendaglio fra i tuoi occhi, perché con la potenza, vi ricordate la mano? Con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto. È una proclamazione questa, che rimane nei secoli. E deve coinvolgere anche noi. Ci ha fatto uscire con la potenza del suo braccio. 25:8. Siamo nella seconda parte del libro.
Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro.
Ecco qui. Io abiterò in mezzo a loro. Ricordatevi, con la potenza ci ha fatto uscire dall'Egitto e dal suo braccio. Io abiterò in mezzo a loro. Primo punto dell'introduzione. Abbiamo detto di che parla questo libro. Fa parte, secondo punto dell'introduzione, questo libro, libro dell'Esodo, lo chiamiamo alla maniera greca, chiaramente in italiano, questo libro, Shemot, fa parte di una parte, una sezione della è un libro che fa parte dell'Antico Testamento, come diciamo noi. L'Antico Testamento gli ebrei lo chiamano, e Silvio lo sa, lo chiamano in una maniera, non chiamano Bibbia, ma dicono Tanakh, oppure Mikra. Mikra lo diciamo subito, quello che si legge, in assoluto. Potete fare mille letture, potete leggere romanzi, ma quello che si legge è la parola di Dio che è scritta. Chiaro? In assoluto. Beh, questo la dice lunga sul senso, quello che si legge. Tutto deve entrare. Tu puoi leggere questo, quello, poesie, romanzi, storia, però tutto deve entrare a come chiave di interpretazione che cosa? Quello che si legge, perché viene da Dio. Tutto ha la sua interpretazione dentro questo che io sto leggendo, tutto. Tanakh, Perché Tanakh? Questa è una sigla conosciutissima da loro, ma pure da noi ormai. Tanakh sono le iniziali, le consonanti iniziali delle tre parti in cui si divide l'Antico Testamento, le tre sezioni, grandi sezioni in cui si divide l'Antico Testamento. La prima, Torah, sono cinque libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Torah, la legge, ed è la parte più importante, la sezione più importante. Di tutto l'Antico Testamento. La Torah. Questa parola viene da un verbo che significa insegnare. Quindi in maniera primaria significa insegnamento. Ma può poi prendere, quando lo si trova nell'Antico Testamento, può prendere tanti significati, ma tutti attorno a questo di partenza. Quindi Torah, l'insegnamento. L'insegnamento cardine, l'insegnamento fondamentale. E questa è la prima. Tanakh, ecco. Torah. Poi Nevi'im, i profeti. I libri profetici che non corrispondono ai nostri. Noi per libri profetici che intendiamo? Da Isaia in poi, fino a Malachia. I maggiori, diciamo noi, e i minori, e i dodici minori. Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele e poi Osea, Gioele, Amos e tutti gli altri, i dodici minori, no? Non è per la Tanakh, non è così. C'è i profeti anteriori e i profeti posteriori. I posteriori corrispondono ai nostri profeti, ma i profeti anteriori corrispondono al libro di Giosuè, libro dei Giudici, primo e secondo libro di Samuele, primo e secondo libro dei Re. Questi sono i profeti anteriori, i libri profetici anteriori e poi quelli posteriori che sono gli stessi nostri. Allora, i profeti Nevi'im, e che fanno questi libri? Servono. Allora, prima diciamo tutte e tre le parti, poi specifichiamo il senso. E gli ultimi, i Ketuvim, Tanakh, gli scritti, i Salmi, per esempio, il libro di Giobbe, Proverbi, tutti quelli che noi diciamo libri sapienziali o didattici, più altri libri, Esther, Ruth e... Allora, Tanakh, primi libri, la Torah. Io, bene. Non è mio. Allora, Torah, carattere distinto rispetto a tutte le altre parti e autorità normativa. Perché questi libri hanno autorità normativa su tutti gli altri? C'è un motivo. Deuteronomio 34, 10, 12. C'è un motivo preciso. È il quinto libro, il Deuteronomio. L'ultimo della Torah. 34, 10, 12. È l'ultimo capitolo, gli ultimi versetti. Attenzione, state a sentire, così si chiude tutta la Torah.
Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra. E per la mano potente e terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele.
Allora, qual è? Da dove viene questa autorità normativa di questi libri? Sono la norma assoluta per tutti gli altri libri e per la vita di questo popolo, in tutte le sue espressioni. Questi libri sono fatti risalire a Mosè. La figura più importante di questi libri è di tutto l'Antico Testamento. Quindi questi sono fatti risalire direttamente alla sua autorità. Pensate quanto è importante lui, e come sono importanti questi libri. Esodo narra di fatto poi la vita di Mosè, il nostro libro, e narra la costituzione del popolo, narra il dono dell'alleanza, della legge e del culto. Tutte queste istituzioni, attenzione, Mosè, la legge, l'alleanza, la legge, il culto precedono che cosa? Altre istituzioni importanti per il popolo di Israele, ma le precedono e sono più importanti. Quali sono le altre istituzioni del popolo di Israele? Abbiamo nominato l'alleanza, la legge, il culto, importantissimo, ma ci sono altre istituzioni che sono precedute da queste, quali? La monarchia. Ma soprattutto, e su questo dovrete, io credo che alla fine della settimana avremo ancora problemi, l'alleanza, la costituzione del popolo, il dono della legge e l'alleanza, il dono della legge e il culto sono più importanti non solo della monarchia, ma pure di che cosa? È la terra promessa. Noi abbiamo questa convinzione, la sento ripetere certe volte anche in maniera non esplicita nei ragionamenti di fedeli, che la cosa più importante di tutto il libro, di questi libri, poi vedi caso in questi libri non si parla di questo, si annuncia solamente, ma non si parla di questo, la terra promessa. Un errore gravissimo. Non è la cosa più importante la terra promessa. Non è il dono la cosa più importante. Il dono, la terra promessa, è il donatore la cosa più importante. Chi dà la terra promessa. Quindi può succedere che non c'è la terra promessa, ma che c'è chi? Colui che poi dona la terra promessa, Dio. Come andrà a finire la vita di Mosè? Lo anticipo. Come andrà a finire? Lui entrerà nella terra promessa? No. Il dono. È più il donatore è più importante del dono. Quindi ecco perché l'alleanza, la legge, il culto precedono il dono della terra promessa. Ci sarà un momento nella storia, attenzione anche a questo che sto per dire, ci sarà un momento nella storia in cui questo popolo costituito e alleato di Dio, popolo a cui Dio ha dato la legge, popolo che celebra Dio presente nel suo culto, non avrà più la terra. Sarà senza terra. Quando? Quando i babilonesi prenderanno Gerusalemme e distruggeranno tutto. Non avranno, anzi, non solo non avranno più la terra promessa, ma non avranno nemmeno che cosa? Il culto, il luogo del culto. Non avranno più che cosa? Non saranno più una nazione. Non avranno più niente. Chi rimarrà? Il donatore. Chiaro? Allora, quindi, i Nevi'im servono, i libri profetici servono a ricordare e ad attualizzare che cosa? La Torah. Hanno questo di funzione. Le arringhe e gli oracoli profetici, come contenuto, di solito che hanno? Il richiamo a una fedeltà, a una legge, alla legge che è stata data, no? Ma poi ci è limito alla conversione. E i Ketuvim non sono altro che una meditazione esistenziale sulla Torah. Possiamo prendere un salmo tipo da questo punto di vista. Credo che lo conosciate. Salmo 119. Elogio della legge divina.
Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Basta, vedete? Un salmo, una monumentale riflessione e meditazione sulla legge. 119. Una parte l'abbiamo letta breve anche come terzo salmo nell'ora media. Allora, fin qui, fatemi sentire, state facendo fatica? Allora, adesso io non so disegnare, e per questo non ho preparato nulla, non sono capace di disegnare. E vediamo se riesco a descriverlo. Devo usare un'immagine. Abbiamo parlato di queste tre parti e abbiamo parlato dei loro rapporti. Adesso ci dobbiamo soffermare su che cosa? Dentro la Torah c'è il nostro libro, però che abbiamo capito che dà importanza alla Torah e ne riceve, abbiamo già capito, no? Perché in questo libro in particolare di chi si parla? Di Mosè, l'autorità a cui ci si riferisce, l'autorità normativa, potremmo dire, il personaggio a cui ci si riferisce quando si parla di Torah. Allora, prendiamo questi primi cinque libri. La Torah. Usiamo un'immagine, quella dell'albero. L'albero dov'è? È su un terreno. Poi che c'ha? C'ha le radici. Poi che c'ha? Il tronco. Poi c'ha i rami che formano la sua chioma. Beh, questo è facile, ricordatevi, noi siamo, la maggior parte di noi siamo pugliesi, forse tutti. Se non capiamo noi queste cose è drammatico. Allora, basta uscire qui e vedi un albero, c'è un terreno, e non è che puoi tenere un albero senza terreno, ci deve essere un terreno, ci devono essere le radici, il tronco e la chioma. Allora, il terreno, Genesi, libro della Genesi, capitoli 1 11 sono il terreno. In questa metafora dell'albero che sto usando, sono il terreno. 1-11, di che parlano i capitoli 1-11? Della storia di chi? Della, gli inizi della storia, quindi dell'umanità. Abramo ancora deve arrivare. Genesi, il primo libro, 1-11. Poi le radici. Genesi 12 fino alla fine, cioè fino, imparate a conoscere pure i libri. Genesi l'ultimo, 50. Questi che sono? È la storia cosiddetta dei patriarchi, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe, Israele, c'ha due nomi, Giacobbe e poi Israele, lo vedremo questo passaggio importante, Giuseppe. Sono le radici dell'albero. Adesso no, c'è il tronco. Adesso c'è il tronco. È formato. Abbiamo il primo libro della Torah, l'abbiamo visto in questa immagine. Adesso c'è il tronco. Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, sono il tronco. Questi quattro libri di che parlano? Parlano dell'Esodo, l'uscita, l'abbiamo visto, no? Uno dei due annunci cherigmatici, uno dei due Vangeli, il Signore con mano potente ci ha fatto uscire dall'Egitto, uscita, cammino. Dopo che sono usciti, mica sono stati fermi, dice, oh com'è bello, rimaniamo qui sulla riva del mare, si sono messi in cammino, uscita, cammino, e poi Sinai. E poi Sinai, Esodo, Levitico, Numeri, e dopo il Sinai ancora cammino, si arriva alle steppe di Moab, non stiamo ancora nella terra promessa, e lì c'è l'addio al nostro grande personaggio Mosè. E lì, di quel momento e di quel punto, parla il libro del Deuteronomio. Il libro normativo che ricorda tutto questo e lo fa diventare norma per sempre. Tutto questo significa l'uscita, il Sinai, il cammino ancora verso Moab, lo fa diventare normativo. Il contenuto di questa storia lo fa diventare normativo per tutti e per sé. Oserei dire, poi vedrete pure, anche per noi. Allora, questo è il tronco, la chioma. Della chioma parlano tutti gli altri libri, e sarà una chioma bellissima, splendida in certi momenti, ma ahimè anche bruttissima e rinsecchita in certi altri, che forse saranno i momenti più costanti in questa storia. Allora, usando questa immagine, ritorniamo all'immagine. La chioma dipende da che cosa? Allora, la chioma può pure non esserci più, può essere rinsecchita, però Isaia 6:13, usiamo la stessa Sacra Scrittura, 6:13, Isaia.
Ne rimarrà una decima parte, ma sarà ancora preda della distruzione, come una quercia e come un terebinto, di cui alla caduta resta il ceppo, e ne santo il suo ceppo.
Ma ripeti, che forse non hanno sentito bene.
Tutta?
Sì, questo verso.
Ne rimarrà una decima parte, ma sarà ancora preda della distruzione, come una quercia e come un terebinto, di cui alla caduta resta il ceppo, seme santo il suo ceppo.
Sta parlando, è un'immagine di distruzione qua, drammatica. Tutto sarà distrutto, rimarrà un ceppo, seme santo. Andiamo a Giobbe 14:7-8. Giobbe, Salmi, Proverbi e l'ordine sulla nostra Bibbia.
È vero, per l'albero c'è speranza. Se viene tagliato, ancora si rinnova e i suoi germogli non cessano di crescere. Se sottoterra invecchia la sua radice e al suolo muore il suo tronco,
allora, vedete, Giobbe, detto poi da lui, ancora, ma un'altra immagine famosissima, Isaia 11:1. Isaia 11:1.
Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virtuto germoglierà dalla sua radice.
Allora, avete visto? È così. È il tronco e le radici che sono importanti. Quindi, un'immagine che ho usato per spiegarvi che cosa? L'importanza della Torah. Quella deve esserci. Poi la chioma, se c'è quella, fiorirà e rifiorirà. D'accordo? Quindi conservatela questa immagine. Per capire l'importanza e il ruolo di questi libri dentro tutto l'Antico Testamento. È un'immagine, lo ripeto, che fa riferimento soprattutto a un periodo molto particolare della storia del popolo di Israele, in cui la chioma proprio non c'era più e si metteva in dubbio pure della validità o della vitalità residua ancora del tronco e delle sue radici. È il periodo dell'esilio, quando tutto è stato distrutto, e in quel momento si è capito che la vita sarebbe venuta da chi? Da colui che dà terreno, che dà radici e che dà tronco. Dal donatore. Va bene, credo che questo concetto l'abbiamo sviluppato. Terzo punto, per concludere, ecco, ancora una cosa, come si chiude il canone ebraico, cioè del testo masoretico, del TM, come si conclude, come finisce l'ultimo versetto dell'ultimo libro, che è il secondo libro delle cronache, 36, 22, 33. Questo qui lo leggete perché è un brano lungo, bellissimo, leggetelo. Il canone ebraico si chiude con un invito a ripartire. Attenzione, questo l'ho citato e basta. Secondo cronache, 36, il brano è 22, 33. Adesso dico il sunto. Allora, è la chiusura del canone ebraico. Un invito a ripartire in un nuovo esodo dall'esilio verso Gerusalemme. Quando tratteremo di questa struttura teologica che viene indicata pure in questa chiusura, struttura presente nel libro dell'Esodo, ma che è presente poi sempre continuamente anche nelle altre parti dell'Antico Testamento, questo ripartire, questo uscire per, è sempre presente in tutto l'Antico Testamento. Però il canone si conclude proprio questo, con un invito di ripartire, di risalire dall'esilio alla terra promessa, dalla schiavitù alla libertà, per il servizio a Dio. Lo vedremo.
Con la citazione 22-23.
22-23. Allora, struttura del Pentateuco. Adesso, terzo punto. Quindi, dentro il tronco, e adesso forse c'è uno schema che potete far vedere. Voi ce l'avete in cartella, eh? Sì? Vediamo. Adesso vi do delle indicazioni. Eccolo qui. E scrivete con la vostra penna, così poi noi da oggi poi prendiamo la numerazione giusta. Numero 1. Struttura del Pentateuco. Eccolo lì, è questo. Sì, numeratelo questo schema col numero 1. Oh, guarda lì e guarda lì. Adesso io solo che ecco. Andone, poi lo fai questo. No, no, non è così. Non è completo. Ecco qua. Allora, eccolo qua. Ce l'avete davanti agli occhi. Allora, come stiamo procedendo in questa lezione introduttiva? Tutta la Tanakh, o il Tanakh come dicono alcuni, allora qui tutto l'Antico Testamento, poi il Pentateuco, dentro l'Antico Testamento, questi cinque libri, Pentateuco, adesso ho usato un altro termine, Torah in ebraico, Pentateuco in greco, Penta, cinque, Teucos, astucci, dove si mettevano i rotoli, no? Ne erano cinque che contenevano questi cinque libri. Torah in ebraico, però l'abbiamo capito. Mo vediamo da vicino questi cinque libri come sono strutturati. C'è una proposta molto interessante, con qualche problema ancora da assodare dal punto di vista dello studio, in questo capitolo dell'analisi delle strutture, come sono fatti. Questa è una macrostruttura, si dice, perché prende cinque libri. È una struttura grande. Uno schema usato dall'autore, o dall'autore finale certamente, per tenere insieme tutto questo materiale, tutti questi cinque libri, e dare, e attraverso lo studio di questa struttura tu puoi ricavare un senso complessivo. Allora, questo tipo di struttura è una struttura, guardate un po', A primo, che significa che questo e questo si corrispondono. Allora, leggiamo. Mosè il popolo in Egitto. Prologo. Esodo 1:1, 7:5. Mosè e il popolo in Egitto. Poi epilogo qual è? La terra, dono di Yahweh, commissionato all'osservanza della Torah nelle steppe di Moab. Non stanno più in Egitto. A un punto d'arrivo questo, le steppe di Moab. L'uscita dall'Egitto. I primi approcci alla terra. Il cammino nel deserto. Il cammino nel deserto. L'alleanza al Sinai. Leggi del Levitico. Leggi sul santuario mobile al Sinai, costruzione del santuario al Sinai, al centro peccato, castigo, perdono, nuova alleanza. Esodo 32-34. Sono parti piccole, soprattutto tutte del libro dell'Esodo nella prima parte, vedete? Che corrispondono, a cui corrispondono poi grandi parti del libro del Levitico, tutto, del libro dei Numeri e del Deuteronomio. Ripeto, c'è qualcosa ancora da chiarire, però grosso modo l'intuizione di chi ha creduto di riconoscere questa macrostruttura, perché è grande, prende cinque libri, figuriamoci, cinque, quattro, stiamo parlando del Genesi del terreno, stiamo parlando del tronco. Allora, cerchiamo di commentare questa struttura. E quindi la prima osservazione è che esce preponderante l'importanza di quale libro? Libro dell'Esodo. Vedete tutta l'Antico Testamento, la parte più importante è il Pentateuco, la parte più importante e autoritativa del Pentateuco è il libro dell'Esodo. E stiamo prendendo confidenza con una parte estremamente importante, non solo dell'Antico Testamento, ma di tutta la Sacra Scrittura. Stiamo faticando attorno, stiamo cominciando a faticare, dai, un'ora adesso ci fermiamo, non è poco, perché questo è il libro, è un libro importantissimo, diciamo così adesso, poi quando lo leggeremo forse diremo qualcosa ancora di più importantissimo, che è assolutamente indispensabile. Vedete come stanno le cose, no? Così vedendo, hanno un'analisi esterna, potremmo dire, libro fondamentale. Ricordate, ho detto all'inizio, qui viene raccontato l'evento fondante. Lo stiamo vedendo. Allora, l'Esodo. Commentiamo. A prima. Allora, possiamo dire che l'Esodo è un'uscita. Che a divina però non è un'uscita tanto per uscire. Ha in Egitto, deve uscire. Ma è un'uscita che non ha per fine l'uscire tanto per uscire. Ha per fine una entrata. Quindi, mettendo insieme adesso lo schema, lo facciamo parlare. Quindi, non si esce tanto per uscire. C'è un movimento A e A primo, ci parlano di un movimento di liberazione. Un cammino di liberazione. Perché in Egitto il popolo non sta bene. È schiavo. Liberazione. Però in questo movimento di liberazione la terra resta fuori, rimane promessa all'orizzonte. Apri. D'accordo? Essa è dono, conseguente alla liberazione, ed è un cammino, condizionata, questo dono è condizionato a che cosa? All'osservanza della Torah. Ciò significa, l'abbiamo detto e lo ripetiamo e lo ripeteremo tantissime volte, che il donatore Adonai è più importante del dono. Io non so se dentro di voi è partita, mi permetto subito, un'attualizzazione. Noi seguiremo più o meno il metodo della lezione divina, adesso stiamo lavorando come introduzione, ma così subito una riflessione. Vi fa riflettere questo fatto che il donatore è più importante del dono? Una struttura teologica fondamentale questa, Il donatore è più importante del dono. Dio è più importante delle cose che ci dà. Non solo per questo. Dio è il più importante delle cose che ci dà. Non è tanto ovvio. Vedremo poi che non è per niente ovvio. Che non è per niente ovvio. Soprattutto quando arriveremo a guardare da vicino quel famoso vitello. Non è per niente ovvio. Allora, però tenetelo già presente questo e fatevi, cominciate a fare delle domande, ma ecco, Donato diceva è ovvio, e allora superiamo questa ovvietà, dice ma dentro di me Dio è più importante delle cose che mi dona, di tutte le cose che mi dona o che mi donerà.
Se non mi vale niente, non mi donerà niente, è lo stesso importante.
Continuate la riflessione, vedi come parto la riflessione, poi tu devi continuare. Allora, fondamentale e decisivo è saper, attenzione, fondamentale e decisivo è saper camminare nel deserto. Vediamo. Ed essere quindi fedeli alla Torah donata al Sinai. Allora, cammino nel deserto, cammino nel deserto. È fondamentale saper camminare. Non basta camminare. Saper camminare. Quindi è fondamentale essere fedeli alla Torah donata al Sinai. Essa identifica, al Sinai Dio ha donato che cosa? Quelli che noi chiamiamo i dieci, e l'altro, e altre leggi, quello è il codice famoso, il più antico di tutti, dell'alleanza. Di tutte le leggi che sono presenti nell'Antico Testamento. Benissimo, ha dato questo. Quindi, fedeli alla Torah, donata al Sinai, Israele, chi è Israele? E come deve vivere da Israele? In modo da non riprecipitare dove? In A, nella schiavitù. È uscito, ma deve imparare a camminare, perché c'è un pericolo, e lo vedremo sempre presente, ripiombare nella schiavitù. Altra riflessione, e poi ci fermiamo, stiamo per finire, altra riflessione, mamma mia, allora questo libro mi dice che non basta essere liberati. C'è il pericolo di ridiventare schiavi, sempre, comunque. Eh sì, è vero. Quanti schiavi rischiavizzati che conosciamo, a partire da noi stessi. Anzi, vedremo che ci sarà nostalgia di essere schiavi, eh? Allora, quindi queste parti le abbiamo viste, no? Di è primo è Dio, è questa legge che il Signore dice, i paletti che ti mette, i garrei, potremmo dire, no? Che ti danno indicazioni di cammino preciso, che non li fa ritornare indietro. Ma bisogna essere fedeli. Allora, al centro, eccolo qua, peccato, castigo, perdono, nuova alleanza. È il centro di tutto il Pentateuco. È il centro del tronco. X. Nel cuore del viaggio ci imbattiamo in questo episodio che potremmo definire archetipo, che significa il primo, non solo nel senso cronologico, ma anche nel senso qualitativo, è il primo ed è quello che è sempre presente. È il peccato originale. È il peccato originale. È quello di cui si parla in Genesi 1:11. Anche. È lo stesso schema. Infedeltà, castigo, richiesta di perdono. rinnovamento del rapporto funzionano come elementi importanti perché tutto questo processo si abbia luogo, una intercessione di uno, quasi direi, uno spacciato Mosè, una intercessione che fa leva su che cosa? Se fa leva sulla fedeltà e sulle viscere di misericordia di Adonai. 34, 6, 7. Lo puoi leggere, così questo, su questo brano ritorneremo, eh? E poi ci fermiamo, rimaniamo su questi versetti bellissimi. Esodo 34, 6, 7.
Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione.
Rapporto è mille. Mille generazioni, mille a quanto? A quante generazioni per la colpa? Mille a quattro. A quattro. Mille a quattro. È ridicolo, no? Che dite? Se seguiamo i numeri, è veramente ridicolo. Come ridicolo forse è chi non tiene presente di questi numeri, non prende in considerazione questi numeri, e invece di soffermarsi e sottolineare quello che i numeri sottolineano, si mette a sottolineare quello che i numeri invece vogliono dare come di minimo rilievo. 1.000 a 4. Vabbè, ma di questo poi parleremo. Quindi abbiamo visto questa struttura, riprendiamo. Abbiamo fatto un quarto d'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Quando riprendiamo? Possiamo riprendere alle 12 meno un quarto e possiamo riprendere alle 12. Scegliete voi.
Allora, non senza scelta, ci ritroviamo alle 12 meno un quarto.